Io avrei una domanda.
Prego.
Credo di questa volontà universale. Quando uno parla geneticamente, più assolutamente mia, volontà universale sembra qualche cosa di extraterrestre, universale. Cioè, ecco, mi pare, se ho capito bene,
non ho capito niente.
Comunque, questa volontà sarebbe la stessa di la volontà della specie, forse. Cioè, la specie che deve essere la volontà di vivere, mi pare che dice. Dobbiamo vivere, vogliamo, non vogliamo, questo era il nostro destino, la nostra.
Non è
la volontà della specie che si fa vivere.
Sì, non è soltanto per Schopenhauer la volontà della specie, proprio è la volontà cosmica, è una volontà cosmica, è volontà che permea l'intero universo e che si manifesta già nelle leggi fisiche. Per chi, voglio dire, ha un minimo di conoscenza di fisica, no? Le leggi fisiche, la legge della gravitazione universale, per esempio, no? La legge newtoniana per antonomasia, che a partire dalla quale Newton ha pensato, no? Di poter spiegare tutti i moti, tutti i movimenti, no? E quindi il mondo fisico, no? Nella sua molteplicità, è la prima espressione di questa volontà cosmica. Di questa volontà cosmica, per cui non è soltanto la volontà della, non è solo la specie, non è un impulso, non è soltanto impulso specifico della specie umana, e da questo punto di vista Schopenhauer si situa, no, nell'ambito di pensiero che contesta ogni forma di antropoformizzazione, no? Di antropizzazione, no? Anche della spiegazione filosofica. Nel senso che dal nostro punto di vista la volontà universale, ecco, così come lei ha avuto modo di, come dire, di interpretare, no? Di comprendere, dal nostro punto di vista, un punto di vista egocentrico anche, antropocentrico, ecco, la volontà universale è la volontà che muove la specie, no? Dal punto di vista di Schopenhauer, la specie umana e noi che siamo, come dire, gli agenti, no, dell'affermazione della specie umana, non è altro che una delle mille specie viventi su questa terra, un minuscolo pianetino, no? di uno dei infiniti sistemi solari, un corpo celeste che addirittura mi dipinge come semplicemente un corpo freddo ricoperto di muschio, dice, da qualche parte nelle sue opere. Ecco, molto importante questo, secondo me, per comprendere il carattere cosmico della volontà di Schopenhauer. E anche l'altro elemento, che è il pessimismo anche rispetto alle sorti della storia umana, perché se l'uomo come specie è una delle tante specie su uno dei tantissimi pianetini, no, di questo universo, e allora è chiaro che a maggior ragione, questo con evidenza, che dal punto di vista cosmico, no, la storia la storia umana sarà ben poca cosa rispetto alla storia universale, no? Ecco. E quindi completamente svalorizzata nel suo essere, non parliamo nel suo dover essere, dove il pessimismo, no, e l'antistoricismo di Schopenhauer è assoluto ed è metafisico, nel senso che proprio perché proprio perché la volontà universale si situa al di fuori al di fuori della rappresentazione, non è rappresentabile, quindi sistemabile all'interno di quelle forme, no, che lui per prima cosa aveva analizzato e definito nella quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, no? Cioè spazio, tempo e soprattutto le quattro forme del principio di ragione sufficiente, cioè della causalità, proprio perché la volontà universale va al di là della situazione spazio, temporale e causale, non ha alcun tendere razionale verso qualcosa, ecco. Per cui siamo noi che attribuiamo alla nostra vita singolare un obiettivo, un fine, uno scopo da realizzare. Siamo noi che pensiamo che la storia civile, no, la storia dell'umanità, realizzi degli scopi, realizzi dei fini. In realtà, dal punto di vista, diremmo, extra spazio temporale causale della volontà universale, la storia umana non ha fini da realizzare, fini razionali da realizzare, non realizza fini. Se c'è sempre una ragione, no, per ogni evento che accade, non c'è una ragione per il vivere della volontà universale, non c'è alcuna ragione. È chiaro? Quindi è opportuno spostare il pensiero dal destino, ecco, dell'uomo al destino di tutta la natura, quella che noi chiamiamo la natura, no? Al destino del cosmo. E il destino cosmico è all'interno del cosmo, a partire, ripeto, dalle forze più generali della natura, che attraversano, no, e tutte le cose della natura, a partire da queste, insomma, tutto è puramente volontà di vivere, nel senso di impulso irrazionale, non spiegabile in termini razionali di vita, no? È la vita che mangia se stessa, poi in ultima analisi, no? Un po' come l'uroboro, il simbolo dell'uroboro, no? L'uroboro, l'apostrofo uroboro, è un simbolo che appare in diverse filosofie, religioni, soprattutto misteriche, è presente anche nella simbologia occidentale è il serpente, no, avvolto su se stesso, no, che si mangia la coda, no? L'uroboro. Uroboro. Se lo devo scrivere, uroboro. Provate a fare una ricerca, ecco, su un'enciclopedia, su, su un dizionario di simboli, ecco, su un dizionario di simboli, se volete, è quel simbolo che viene rappresentato quasi sempre in forma animale o come un serpente, no? che mangia l'uroboro, stavamo dicendo, ecco, è il serpente che si mangia la, oppure animali del genere, no? Che in pratica sono avvolti su loro stessi, cioè sono simbolo di una vita che divora se stessa e che vive di se stessa, e vive significa che continua a vivere infinitamente, vivendo di se stessa, quindi divorando se stessa. Ecco, questo mi è venuto, insomma, come adesso parlando della volontà universale, di Schopenhauer, voglio dire, può essere benissimo avvicinato da un punto di vista metafisico, insomma, al simbolo dell'uroboro, quindi no, qualcosa che divora se stesso per essere, per continuare ad essere, per continuare a vivere all'infinito, nell'eterno.
Ma è della cultura occidentale?
È anche della cultura occidentale, è un simbolo che si trova sia nelle religioni e nelle filosofie misteriche, così, nella gnosi anche, no? Quindi occidentali, sia nelle filosofie orientali. Nello studio dei simboli, l'uroboro è uno dei simboli più, diciamo, più comuni. Peccato che non possiamo. Che mentre si fanno queste lezioni è possibile consultare, non so, se fossi a casa immediatamente tirerei fuori il dizionario di simbologia o qualcos'altro, anche un testo di storia dell'arte presentato dal punto di vista simbolico, no?
Ma poi sì. Non abbiamo visto, professore, solamente che non sapevamo che avessero termini, quanti termini erano perlomeno per me.
Qualcuno pronuncia uroboro. Uroboro. Io l'ho, cioè, ho sentito più la pronuncia uroboro. Lo sapete, sono quei termini. Qualcuno ha uroboro, questo è animalesco, ecco, così come la volontà di Schopenhauer è, tra virgolette, animalesca nel senso che è istintiva, non ha nulla di razionale, cioè la nostra cultura filosofica occidentale, no? Da Anassagora in avanti, Anassagora è un filosofo antico, il quale per primo ha pensato che il mondo fosse ordinato da una mente universale, no? In greco il nous, no? Questa mente universale. Se nella nostra filosofia occidentale l'idea è quella che l'ordine cosmos, no? L'ordine è un ordine che sottintende l'esistenza di una ratio, no? Di una ragione, di una legge, di leggi, dove ci sono leggi, no? C'è ragione, ecco. Dire che Schopenhauer si tira fuori da questa tradizione e pensa ad un principio dal quale poi deriva in modo speculare, ma sapete che cosa avete letto anche, no? Gli attributi del mondo come rappresentazione di Schopenhauer, no? In qualche modo ci sono elementi platonici, ecco, l'idea quella di Schopenhauer, secondo cui il principio invece sia del tutto irrazionale, del tutto privo di ragione, dove ragione significa motivo. Pensate appunto a quel testo introduttivo alla filosofia di Schopenhauer, che è la quadruplice radice del principio di ragione sufficiente. Ce l'avete quel testo? Lo vogliamo leggere? Perché è anche forse alla prima lettura un po' ostico, no? Io quando faccio la prova anche con i miei studenti, vedo che fanno difficoltà a
capire. Secondo me è una cosa più difficile.
Perché poi leggere quei brani molto descrittivi sulla volontà, appunto, con la volontà universale, sulla guerra universale, il processo dalla volontà alla rappresentazione, di solito questi, no? Poi le vie della liberazione sono abbastanza comprese. Secondo me invece il discorso lì sulla l'importanza della critica di Schopenhauer al principio di ragione sufficiente è fondamentale per capire questa impostazione metafisica e quindi etica data da Schopenhauer, no? Il razionalismo, l'antistoricismo, il pessimismo di Schopenhauer. Vogliamo leggerlo insieme? Peccato che siete soltanto 7, ma è anche vero che...
Che ce lo meritiamo.
Che vero che... Allora, vi leggo... Sì, dove c'è scritto Sini, i filosofi, le opere, 3, eccetera. Lì accanto c'è questo brano tratto, diciamo la parte più, no, più essenziale, dalla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente. Vedete l'opera, la primissima opera di Schopenhauer, che Schopenhauer scrisse proprio per laurearsi. È la tesi di laurea. La quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, l'opera giovanile di Schopenhauer, leggo anche l'introduzione, che apre la via al mondo come volontà e rappresentazione. Le conclusioni di quello scritto, del quale leggiamo il paragrafo 49, comportano un totale determinismo materialistico. L'uomo, non meno delle cose materiali e degli altri esseri viventi, a proposito di quello che dicevamo, io direi anche, appunto, non meno delle cose materiali, no? Quindi tutte le cose materiali, tutte, il cielo, la terra, gli enti macroscopici, gli enti microscopici, le forze universali, dicevo, fisiche, come anche tutte le altre specie viventi, dopo questo lavoro qui sulla quadruplice radice, invece vorrei toccare il punto sul rapporto che c'è, secondo Schopenhauer, tra la volontà universale, le idee, quelle che lui chiama le idee, e il mondo come rappresentazione. Allora, le conclusioni di quello scritto, eccetera, dice, comportano un totale determinismo materialistico. L'uomo, non meno delle cose materiali, degli altri esseri viventi, non è libero. Quindi è completamente inserito all'interno di un grande meccanismo, no? Di un grande meccanismo. Le sue scelte sono completamente condizionate, come è condizionato e determinato il movimento della rotellina, no, di questo orologio all'interno del meccanismo completo. E allora, qui Schopenhauer chiarisce innanzitutto alcuni concetti per poi presentare le quattro forme del principio di ragione sufficiente. Il principio di ragion sufficiente, dice Schopenhauer, in ogni sua forma, saranno quattro, è l'unico principio e l'unico portatore di ogni necessità. Questo mondo, io qui commento, questo mondo, il mondo come rappresentazione, per Schopenhauer è il mondo della necessità assoluta. E dire della necessità, no? Significa dire appunto che ogni ente, ogni fenomeno, ogni atto, anche ogni pensiero, introduco già le quattro radici del principio di ragione sufficiente, anche ogni pensiero, cioè tutto ciò che accade in questo mondo, che è il mondo come rappresentazione, ha una sua causa, deve avere una ragione sufficiente perché sia così e non diversamente da come è. Ecco perché lo chiama, secondo la tradizione razionalista, soprattutto della filosofia moderna, no, a partire da Leibniz, no, il primo ad aver studiato in modo esteso il principio di ragion sufficiente, era stato Leibniz, filosofo tedesco, diciamo della fine del Seicento, della prima metà del Settecento, contemporaneo di Newton, no? Quel matematico Leibniz, come Newton, autore scopritore, diciamo, del calcolo infinitesimale, matematico, filosofo, metafisico Leibniz. E Leibniz aveva parlato, a proposito del mondo, no? Di questo principio di ragione sufficiente, cioè di quelli che sono gli elementi fattuali. Ogni elemento fattuale ha e deve avere una sua ragione. Qui il termine ragione è sinonimo di motivo. Va bene, allora qui come sempre, se dovessimo utilizzare la matematica, dovremmo dire al termine ragione, no? Al termine che è sinonimo di motivo, mettiamo una lettera A. Chiaro? Voglio dire, e qui siamo nell'ambito del linguaggio filosofico, Schopenhauer ereditava una dizione, no, di questo principio, che era quella leibniziana. Il termine è principio di ragion sufficiente, la ratio, no? Di ragione, ratio, inteso come condizione perché qualcosa ci sia, no? Perché qualcosa sia così e non diversamente, no? Da come si presenta. È sinonimo di motivo. Di motivo. È sinonimo di causa, no? Perché poi vedremo come il termine motivo per Schopenhauer significherà qualcosa di diverso, in un certo senso, dal termine causa. Il termine motivo, no, starà a identificare la causa, il termine causa è un po' come termine generale, ecco, la causa che spiega un determinato comportamento umano. Quindi il termine motivo è un termine che spiega, secondo Schopenhauer, le azioni umane, no? Le azioni umane. Qualunque azione umana è motivata, va bene? Ecco. Però qui possiamo anche prenderlo come sinonimo, no? di ragione, tanto per capire che il principio di ragion sufficiente è quel principio che permette di spiegare qualunque cosa che è, no? Sulla base di ciò che lo ha voluto, ciò che lo ha condizionato, ciò che lo ha determinato, no? In un rapporto di prima e poi, perché è molto importante questo. In un rapporto di prima e poi, dove il rapporto di prima e poi può essere un rapporto strettamente, come dire, temporale, fisico, come il rapporto di prima e poi può essere un rapporto logico, no? Come sussiste per esempio nel sillogismo, per cui date due premesse, la conclusione deriva necessariamente dalle premesse date, no? Ricordate il sillogismo aristotelico, eh? Allora, anche qui dice, c'è nella conclusione di un sillogismo, il solito, tutti gli animali sono mortali, gli uomini sono animali, no? Gli uomini sono mortali, va bene? Ecco. C'è nella conclusione una ragione, ci deve essere una ragione perché si tiri fuori questa conclusione. Ecco, la conclusione è la ragione, inteso come dicevamo motivo, no? Come motivo sta nelle premesse in questo caso, no? Così come dall'ambito logico all'ambito strettamente fisico, se nevica in questo momento ci deve essere un motivo, no? E il motivo chiaramente è fisico, sono le condizioni fisiche e climatiche, no? Che hanno reso possibile la neve che sta cadendo in questo momento. Ma lo stesso vale per quanto riguarda le nostre azioni, no? Cioè io sto... sono in questa stanza e sto svolgendo, no, questo bellissimo lavoro di interpretare Schopenhauer. C'è un motivo per cui sono qui, è un motivo che condiziona in modo determinato, netto, la mia azione, e questo vale per questa azione come vale per tutte le altre mie azioni e tutte le vostre azioni e tutte le azioni umane. Ergo, non esiste alcuna azione libera nel senso sciolta dal vincolo, no? Da un vincolo, sciolta da un vincolo, no? Ad una azione precedente. Tutto quello che avviene è condizionato, tutto quello che avviene in questo mondo, che è il mondo come rappresentazione. Ma perché questo? Perché è così? Questo è molto importante. Perché è così? Perché è così per me. Il mondo è una mia rappresentazione, si apre il mondo come volontà e rappresentazione. Perché sono io, no? Sono io che, poi anche in termini speculari, sono io che mi trovo di fronte al mondo come rappresentazione, cioè sono io che mi trovo di fronte a dei fenomeni, no? A dei fenomeni, e che in conseguenza, questa è la differenza rispetto a Kant, se volete ritorniamo su questa differenza dopo, in conseguenza del contatto, no, con il mondo, sviluppo delle forme, no? Di conoscenza, sviluppo delle forme di conoscenza che mi fanno ordinare i fenomeni in un certo modo. Ecco, mi fanno ordinare i fenomeni nello spazio, e anche nello spazio, a proposito di vale il principio di ragion sufficiente, no? È quello geometrico, no? Per cui è necessario che dato un punto, no? Da questo punto, se la consideriamo come origine di una retta, è necessario che si sviluppi la linea, no? Che si sviluppi, quindi ogni punto della retta geometrica presuppone il precedente e quello a sua volta il precedente e così via fino all'origine, no? Questo voglio dire anche geometricamente, ma il fatto è che si tratta, come dire, di modelli di spiegazione, no? Di forme di spiegazione che io, in quanto dotato di sensibilità e di intelletto, dice Schopenhauer, attivo per cogliere il mondo. Cioè, questo principio di ragione sufficiente, cioè che attribuisce una causalità universale a tutte quante le cose, accanto al tempo e allo spazio, sono le forme mie con le quali vado ad ordinare i fenomeni, ordino i fenomeni. Non so cioè, qui quando noi diciamo necessità, leggiamo qui necessità, principio di ragion sufficiente, quadruplice, adesso la leggeremo, quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, no? E leggeremo le quattro forme. Quelle sono forme, no? Sono forme che noi sono forme, come dire, Kant avrebbe detto forme della ragione, no? Come le categorie, come le intuizioni pure, forme della ragione. Per Schopenhauer sono soltanto forme dell'intelletto, in ultima analisi, della sensibilità e dell'intelletto insieme. Comunque sono forme della nostra facoltà di concepire il mondo, diciamo così in generale, sono le forme con le quali noi concepiamo e ordiniamo i fenomeni. Non possiamo che ordinarle sotto queste forme. La prima, lo spazio, la seconda, il tempo, la terza, causalità, cioè questo. Siamo noi che le ordiniamo così. In un rapporto però, sempre di correlazione, noi le ordiniamo perché riceviamo dei fenomeni. E qui riusciamo anche a capire l'attributo di illusorietà che Schopenhauer l'attributo che Schopenhauer predica, insomma, del mondo come rappresentazione, no? Dice il mondo come rappresentazione è illusione, no? È illusione, è velo di maglia, no? È velo di maglia. Ma questo velo di maglia, no? Questo velo di maglia, siamo noi stessi, dato che siamo in correlazione con il mondo, con il mondo fenomenico, con il mondo fenomenico, a attribuirlo. Cioè sono le nostre facoltà, no? Sono le forme, la forma spaziale, la forma temporale, la forma causale, no? Che danno un ordine, no? O che sono obbligati a dare un ordine, perché c'è sempre la volontà universale che ci spinge a fare così, va bene? È la volontà universale che ci spinge, perché ci ha dotato di certi organi, ci ha dotato di queste forme. L'obiettivo è quello della sopravvivenza, come diceva lei, no? Ci ha dotato di queste forme con le quali noi abbiamo, come dire, l'illusione, di che il mondo fenomenico sia ordinato nello spazio, ordinato nel tempo e necessitato secondo un principio di causalità o principio di ragione sufficiente. Questo è molto importante, se no, cioè resta, come dire, resta al di fuori, resta una considerazione pare puramente logica, no? Astratta, separata da tutta la spiegazione metafisica in ultima analisi e quindi etica, no, di Schopenhauer. Questo principio è il principio che noi seguiamo, no? E che non possiamo non seguire perché siamo fatti così, no? Noi temporalizziamo, spazializziamo e siamo portati naturalmente, no? A disporre i fenomeni uno, no? Come causa dell'altro, no? E l'altro come effetto del precedente. Chiaro?
Sì, sì. Scusi, fai conflitti di dialogo. Quando c'è un dialogo, un conflitto tra due o popoli o due persone, se due hanno, ognuno di loro ha una rappresentazione diversa.
Sì.
Tanto che sono in contrasto.
Sì, sì.
E questo contratto io ho capito che era la volta universale.
volto, come sono due volontà semplicissime, due volontà animali in urto che si urtano e si scontrano. Allo stesso modo, sono più elaborate e diremo sono più, adesso mi viene solo il termine elaborate, sono più elaborate, perché sono, come dire, più mascherate, perché la ragione che fa queste cose qui, cioè ordina e così via, la ragione è l'organo, lo strumento che madre natura, cioè la volontà universale, no? Ha dato all'uomo semplicemente per difendersi e per aggredire meglio. E al secondo il punto di vista di Schopenhauer, così come le tigri hanno gli artigli, no? Noi uomini abbiamo la ragione, quindi strumento volto unicamente all'affermazione della volontà di vivere della specie umana, che volontà di vivere della specie umana, no? Che si afferma attraverso l'affermazione delle tante volontà umane, a partire da quelle dei popoli per arrivare a quelle dei singoli. Ma la ragione e quindi il logos, no? Il discorso estremamente ragionato, poi la dialettica, cioè l'urto di logos, l'urto di ragionamenti, è pari all'urto delle corna dei cervi, allo stesso modo, cioè in analogia al. So che è chiaro, è questo. E quindi se nel confronto scontro di tesi, no? Di tesi etiche, di tesi religiose, pensiamo al cosiddetto scontro di civiltà e così via, di cui si parla tanto e così via, di scontro di tesi politiche, sociali e così via, queste qui non nascondono altro che la volontà di vivere di quel gruppo. Nietzsche porterà, come dire, questo concetto a livello di, e lo farà diventare la volontà di potenza, no? Volontà di potenza, per cui le metafisiche, le religioni, le filosofie, le etiche per Nietzsche ugualmente non saranno che strumenti per affermare la volontà di potenza, di gruppi umani, ma prima ancora, insomma, di individui, in ultima, no? Volevi dire?
C'è una domanda che mi sto facendo in questo momento. Spazio, tempo e causalità, però tutto è soggettivo. La scienza, quindi non c'è niente di oggettivo. Rispetto a Kant, spazio e tempo e in Kant, secondo Kant spazio e tempo e causalità sono forme oggettive, quindi la scienza può avere una base, diciamo, universale, non so la parola giusta. Ma qui pare che la scienza sia impossibile, perché non c'è niente, se tutto il mondo è rappresentazione a me, come posso stabilire qualche cosa di generale? Mm. Non
so. Allora, c'è qualcosa. C'è qualcosa di vero in quello che dici. Però c'è anche qualcosa che non va, in questo senso. Non c'è tutto. Allora, per Schopenhauer queste forme sono forme umane, allo stesso modo di come Kant definiva le forme della ragione, no? Per Kant, poi chiarirò e specificherò meglio, per Kant l'uomo è dotato di ragione, no? Con la ragione può costruire dei saperi scientifici veri, come può semplicemente, come dire, costruire può costruire dei saperi non scientifici. Ci sono dei saperi scientifici che sono quelli in cui l'uomo applica le forme della ragione, no? Ad un materiale fenomenico che la natura provvede a presentargli, no? Quindi, perché ci sia scienza è necessario che ci sia un mondo fenomenico, per Kant, no? Che quindi l'uomo sia calato in un mondo fenomenico, nel senso che abbia un contatto con un mondo fenomenico e che utilizzi quelle forme che sono forme universali, comuni a tutti quanti gli esseri umani, no? in modo corretto e metodicamente, insomma, a partire dalle intuizioni pure dello spazio e del tempo, per poi procedere, no, a un'attività di sintesi, no, delle esperienze tramite le categorie, di cui la categoria di causalità, certamente per Kant, no, estremamente importante, soprattutto con l'obiettivo di costruire la fisica come scienza. E la categoria di causalità è una delle 12 categorie, una categoria del gruppo di quelle della relazione fondamentale, sono 4 i gruppi, no? 12 categorie: quantità, qualità, relazione e modalità. Quella di causalità è una delle 12 categorie, è quella fondamentale per costruire un discorso scientifico-fisico, cioè il fisico non soltanto si deve avvalere di un materiale, no? Già predisposto, no? In fin dei conti, no? Tramite le intuizioni pure, no? Della sensibilità, ma si deve avvalere delle altre categorie, particolarmente della categoria della relazione, cioè quella della causalità. Intuizioni pure, causalità è l'unità sintetica, no? del pensiero scientifico che è dato dall'io penso, no? Sono le forme che, quindi la capacità sistematica, no? Di sistemare le conoscenze, ecco, sono le forme che tutti quanti noi abbiamo, che se applicate ad un mondo fenomenico possono produrre scienze. Lui giustifica in questo modo le matematiche e la fisica. La metafisica, lui si chiede nella dialettica trascendentale della critica della ragion pura, possiamo a questo punto, dopo 2000 anni, dire che la metafisica sia una scienza? La risposta è no, per il semplice motivo che, diversamente dalle matematiche e dalla fisica, che hanno a che fare con un materiale empirico, noi diremo, no? Con un materiale fenomenico, e poi astraggono, sia chiaro, no? Per cui producono conoscenze che sono, noi diremo, astratte, no? Le conoscenze teoriche dell'aritmetica, della geometria, la geometria pura, della fisica come fisica pura e così via. Beh, la metafisica questo non lo può fare, perché gli manca il materiale della conoscenza, no? Cioè gli manca un materiale, no? Perché il materiale fenomenico non è quello che può produrre conoscenza metafisica, né il materiale relativo, non so, ai noumeni, anima, cosmo nella sua totalità e Dio, non si presentano universalmente, no? Ecco, perché qualche mistico può aver avuto un'esperienza, un visionario può aver avuto un'esperienza per conto suo della divinità, no? del divino, ecco, ma un'esperienza che c'è poco da fare, deve aver tenuto per se stesso. Questa è la considerazione che fa Kant, che difficilmente, cioè che non ha mai potuto universalizzare. La differenza tra le conoscenze mistiche, no? Di tipo mistico visionario, e quelle scientifiche, sta per Kant nel carattere comunicabile delle conoscenze scientifiche. cioè le conoscenze scientifiche sono tali perché possono essere comunicate. Comunicate vuol dire che possono diventare comuni, cioè le faccio io, ma le fa anche lei, le fa la signora, le fa lei, tutti quanti, no? Per cui la tesi scientifica, la tesi scientifica, matematica, geometrica, fisica, no? È una tesi è una tesi che può essere sperimentata da chiunque, diversamente dall'esperienza mistica, visionaria, del divino, dell'anima e così via, no? Ecco, questo è molto importante. Ma resta la convinzione di Kant che, mettendo da parte la metafisica, che per arrivare a elaborare scienze fisiche e matematiche è necessario che ci sia una forma della conoscenza, delle forme della conoscenza e una materia della conoscenza. Forma della conoscenza sono gli elementi trascendentali, no? della ragione, in qualche modo, quindi le intuizioni pure, le categorie, gli schemi trascendentali, gli oppensi e così via. La materia è data dal mondo fenomenico, no? Tutti quanti possiamo ordinare il mondo fenomenico nello stesso modo, perché le intuizioni pure, spazio e tempo, le categorie, gli schemi trascendentali, gli oppensi sono comuni, così come tutti quanti digeriamo allo stesso modo, per cui andiamo dal medico e il medico non è che deve fare prima propedeuticamente, preventivamente, no, prima ancora uno studio di ognuno, deve andare a capire come ognuno di noi digerisce, lui sa come l'essere umano digerisce, no? Perché tutti quanti abbiamo da un punto di vista, da un punto di vista anatomico, funzionale, no? Lo stesso organismo digerente, no? Lo stesso organismo digerente. Allo stesso modo la conoscenza fa riferimento allo stesso organismo, no? Conoscente, no? Conoscente, cioè noi digeriamo i fenomeni, tra virgolette, digeriamo i fenomeni allo stesso modo in cui metabolizziamo gli alimenti. È chiaro? E quindi io li metabolizzo allo stesso modo in cui metabolizza tutti gli altri. Io conosco e quindi posso costruire geometria, matematica, aritmetica, fisica allo stesso modo degli altri. Comuni sono queste forme. Comune è la ragione. Comune è la ragione scientifica. Guardate, comune poi, prendendo in considerazione l'altra opera capitale, no, di Kant, cioè la critica della ragion pratica, comune è la ragion pratica, nel senso che così come riusciamo a digerire, tra virgolette, i fenomeni e produrre conoscenze scientifiche, teorie scientifiche, allo stesso modo noi digeriamo, possiamo digerire, come dire, le azioni. E quindi arrivare a dire quale azione rispetto alle altre è migliore delle altre, quale è buona e quale non è buona. Perché, nel senso che secondo Kant, così come si danno delle forme per conoscere, delle forme comuni, universali, umane diremmo, no? per conoscere scientificamente, allo stesso modo si dà una forma, no, universale del comportamento, dell'azione, che va a definire, come dire, la bontà dell'azione. E questa forma universale è il dovere, tu devi, è l'imperativo categorico, comune a tutti quanti gli esseri umani in quanto dotati di ragione. Perché tutti gli esseri umani sono dotati di ragione. Lui dice proprio gli esseri ragionevoli, quindi potrebbero esserci anche, no, altrove, tanti esseri, cioè il fatto di essere dotati di ragione che fa sì che abbiano, come dire, il criterio, no, per discriminare l'azione buona da quella cattiva, da quella buona, ultima analisi. Come? Seguendo la forma della ragione. Qual è questa forma della ragione? È il dovere. il dovere. Voglio dire, esistono, e ne potrei aggiungere altri facendo questo ripasso di Kant, no? No? Cioè, per quanto riguarda, non so, la definizione del bello, secondo Kant ci sono delle forme, comuni che fanno sì che di fronte a, prima di tutto, un oggetto naturale, va bene, il tramonto, il cielo stellato, quello che è, no? Basta semplicemente il tramonto, il cielo stellato, andiamo dal bello, arriviamo al sublime, ecco. Oppure di fronte a una grande opera d'arte, no? Una grande opera d'arte, la Primavera del Botticelli, che ne so, va bene, eccetera. Tutti quanti, lì davanti, lui pensava soprattutto al bello naturale, tutti quanti, proprio perché dotati di queste forme, sono forme razionali della ragione, siamo obbligati a dire questo è bello, va bene? Allora, ripeto, questo vale sia per quanto riguarda il riconoscimento del vero, questo è vero, 7 più 5 è uguale 12, tutti quanti insieme mettiamo in azione quella forma, no? L'intuizione pura del tempo, in questo caso, no? E si chiama necessariamente portati ad affermare è vera. Questa tesi è vera, che 7 più 5 è uguale 12 è vera, no? Allora, abbiamo delle forme, abbiamo quindi dei criteri per attribuire la verità a delle proposizioni, abbiamo dei criteri per attribuire il carattere fondamentalmente morale, no? Bene o male, bello o brutto, no? Vero o bello, il bene. Ecco, nell'ambito quindi teoretico, nell'ambito pratico e nell'ambito estetico. Comuni, fino a qui ci siamo. Tu volevi sapere, Schopenhauer, confronto. Allora, Schopenhauer ce l'ha detto, qui dice, noi dobbiamo partire da Kant, noi siamo partiti da Kant. Quindi le forme di cui parlavamo prima, esponendo Schopenhauer, cioè tempo, spazio e causalità, le 12 categorie vengono riassunte da Schopenhauer in una sola, riportate in una sola. Guardate che poi nel corso dell'Ottocento e del Novecento le filosofie neocantiane, cioè, hanno mantenuto fede ad alcuni principi kantiani, hanno toccato soprattutto, come dire, il modo di concepire le categorie e soprattutto il numero delle categorie. Kant era arrivato a dire 12 sono le categorie per via empirica, dicendo io apro qualunque testo oppure sto a sentire a proposito di dialogo con altri esseri umani, soprattutto basta aprire un libro di testo qualunque, e allora vado empiricamente a catalogare i giudizi, faccio una catalogazione dei giudizi possibili e vedo che sono 12 i tipi di giudizio possibili, non 11, non 13, sulla base, ripeto, di un lavoro di raccolta, pagoghe, non dicevano i greci, quindi la raccolta, una induzione, per via induttiva, vado a fare una analisi dei giudizi possibili da parte della ragione e trovo che esistono 12 tipi di giudizio. Potete andarvi a cercare la tavola dei giudizi. Modo di fare di Aristotele. Aristotele ha partito in questo modo. So che ne aveva trovati due in meno e aveva detto 10 sono i giudizi possibili, no? Kant ne trova altri due, dice sono 12. Dopo di lui si tenderà invece a ridurle, anche per quelli che saranno, diciamo, filocantiani, neocantiani, si tenderà a ridurle. Schopenhauer le riduce tutte quante a una sola, alla causalità, cioè le altre categorie, le categorie di quantità, di qualità e di modalità, le altre due della relazione, sono tutte riconducibili alla categoria della relazione, questa qui, alla categoria di causalità. Comunque, come per Kant, quella che resta l'unica categoria, anche se con quattro volti, no? Con quattro volti, no? Non il Giano bifronte, ma il Giano quadrifronte, no? Un Giano quadrifronte, questa quadruplice ragione sufficiente, no? con quattro volti, ma una sola. Ecco, la riduce a una sola. Come per Kant, questa forma che porta a ordinare i fenomeni, no? Secondo una relazione di causalità, causa-effetto, questa forma. E le altre due, spazio e tempo, sono come per Kant forme comuni. Sono forme comuni. Allora, qui rispondo quindi a una parte della tua domanda. Sono forme comuni, non è che sono soltanto mie, oppure che io ne abbia alcune e qualcun altro ne abbia. No, sono forme comuni. Sono forme come per Kant. Cosa che permette la costruzione di scienze. Non è che anzi, Schopenhauer ha avuto modo nel suo tempo libero, non vi ricordo, no, che ha avuto tanto tempo libero, di studiare le scienze, le studiava con molto interesse, si faceva mandare anche materiale, così via, riconoscendo il valore relativo delle scienze. Perché quelle scienze che si costruiscono universalmente intorno al mondo come rappresentazione, no? Cioè le scienze, definiamole fisiche per ora, no? Pensiamo al mondo come rappresentazione, sono le scienze fisiche, altra cosa sono le scienze storiche, no? Va bene? Le scienze umane, le scienze storiche, di cui già si parlava tanto allora, no? le scienze fisiche, ecco, hanno un valore fin tanto che le si considera saperi intorno al mondo come rappresentazione, e le verità, mettetele o toglietele le virgolette, no? Proprie di queste scienze sono verità che si riferiscono unicamente al mondo come rappresentazione. Ma se il mondo come rappresentazione è un mondo illusorio, ecco, questo per questo Schopenhauer svalorizza queste scienze e mostra qual è il vero fine, no, di queste scienze, che non è un fine progressivo di progresso, non è un fine eticamente definito, no, come un fine buono, anzi, no? Proprio perché sono le scienze naturali, i saperi intorno al mondo come rappresentazione, sono saperi illusori. Sono saperi che svolgono la funzione di rafforzare quella volontà di vivere, che è una volontà fondamentalmente aggressiva, no? Servono a dominare la natura, nel loro, a dominare le altre specie viventi, a dominare gli altri uomini, a dominare l'altro da noi, diremmo, no? A dominare l'altro da noi. E poi sono comunque il sapere intorno al mondo illusorio, che è quello del velo di Maya. È comune, è questo il, questa è la disgrazia secondo Schopenhauer, perché le scienze, a partire dalla fisica, no? Fisica newtoniana, sono tali e vengono riconosciute come scienze vere, universali, perché le forme conoscitive su cui si fondano sono comuni. Ma il fatto che queste forme, a proposito della metafora del sogno, no? Perché noi viviamo in questo mondo che è il mondo della rappresentazione, un mondo illusorio, un mondo in qualche modo onirico, no? Un mondo onirico, un mondo di sogno, duro, dove il sogno è incubo, non è un sogno leggero, rosa, no? Non è un sogno, ma è un sogno nero, cioè è un incubo. La volontà come rappresentazione, no? Ecco, ci porta quindi a concepire dei saperi che ci mantengono, come dire, ancorati a questo mondo, ci mantengono ancorati a questa esistenza, invece che aiutarci a liberarci, no? da questa esistenza. Non so se ho spiegato il carattere in qualche modo kantiano, cioè universale, formale, la differenza consiste nel fatto anche che, mentre per Kant queste forme sono già date prima ancora che i fenomeni pervengano alla nostra sensibilità, no? Dopo, per cui sono i fenomeni che si vanno a ordinare vanno a ordinarsi, a depositarsi in modo ordinato in quella griglia, che è la griglia spazio-temporale, no? resi giudicabili attraverso l'intelletto, no? Che utilizza le categorie. Per Schopenhauer invece queste forme sono proprio il risultato, come dire, del bombardamento, no? del fenomeno, del fatto che noi ci si trovi di fronte, ma sempre in un rapporto di correlazione soggetto-oggetto, con il mondo come rappresentazione, proprio perché ci si trova calati in questo mondo, ci si trova calati in un mondo che viene sentito nel senso della rappresentazione. Ecco che se c'è rappresentazione è perché c'è attivazione di queste forme, perché la rappresentazione è quella che noi ci facciamo del mondo, essendo calati in questo mondo. Cioè, mentre si rappresenta il mondo, sono attivate quelle forme che sono forme comuni, ma che sono forme, permettetemi questo termine, sono forme maligne, no? Sono forme maligne, non benigne, sono forme maligne perché ci danno e rafforzano in noi la convinzione che il mondo sia appunto ordinato, quando invece ordinato non è. No? È completamente caotico. Ci rafforzano in noi l'idea che il mondo sia razionale, no? Che ci sia una ragione, a proposito di motivo, è ragione sufficiente, no? Che ci sia una... quando il mondo non è l'altro mondo, il mondo come volontà rappresentazione, che è il mondo, non l'altro in termini platonici, che sta dall'altra parte, è quello che sta, come dire, no? È la struttura di fondo, no? È il fondamento. Abbiamo 10 minuti, ancora un quarto d'ora, forse riusciamo a leggerlo adesso, forse a capirlo anche meglio dopo la discussione. Il principio di ragione sufficiente, in ogni sua forma, è l'unico principio e l'unico portatore di ogni necessità. Allora, qui non si sta parlando di un principio metafisico, no? Ontologico, ontico, un principio della realtà. Non si parla di un principio di realtà, di un archè della realtà, ma questo è il principio, l'archè della spiegazione che la nostra facoltà conoscitiva, l'intelletto, qui è praticamente l'intelletto per Schopenhauer, usa per dare un ordine ai fenomeni, che è quell'ordine illusorio, che è quell'ordine illusorio. Quindi è da sottintendere qui il principio intellettivo, no? Il principio intellettivo di ragion sufficiente, che è soltanto dell'intelletto, ripeto, non del mondo, no? Ma va bene, il principio di ragione sufficiente, in ogni sua forma, poi vedremo su quattro forme, è l'unico principio, l'unico portatore di ogni necessità, per cui la necessità è legata al modo col quale noi conosciamo il mondo. Chiaro? Siamo noi che attribuiamo la necessità al mondo, non che il mondo sia retto da principi di necessità, cioè da un principio di ragione sufficiente. Ovviamente quando dico il mondo, in questa ultima battuta, mi riferisco al mondo come volontà. Come volontà, la volontà, no? Poi, perché la necessità, dice, non ha nessun altro senso proprio e chiaro che quello della inevitabilità dell'effetto quando la causa è stata posta. Ma ripeto, questa è quella che noi attribuiamo nell'ordine che noi diamo nella relazione che abbiamo con il mondo, no? Perché la conoscenza si... questa è continua ad essere la scoperta kantiana, ma qui è rafforzata da Schopenhauer. Poi quando studieremo la fenomenologia di Husserl, vedremo che proprio il punto di partenza è questo, no? Cioè ciò che Schopenhauer chiama rappresentazione, no? Nella fenomenologia viene a contrassegnare un tipo comunque di conoscenza che si fonda sulla necessità, no? Che ci sia sempre la correlazione soggetto-oggetto. Cioè, non ha senso un soggetto senza un oggetto, non ha senso un oggetto senza un soggetto. La conoscenza implica la relazione, è relazione. Perché la necessità non ha nessun altro senso proprio chiaro che quello della inevitabilità dell'effetto quando la causa è stata posta. Perciò ogni necessità è condizionata. Qui sta facendo polemica in particolare con gli idealisti, con Hegel, i quali parlavano dell'assoluto, di Schelling, no? Cioè di qualcosa che potesse essere necessariamente assoluto. Voglio semplicemente dire che chi parla di necessità assoluta esprime una contraddizione nei termini stessi, quindi in adietro, no? E quindi nell'uso stesso degli attributi. Perciò ogni necessità è condizionata, una necessità assoluta, cioè non condizionata, e dunque una contraddizione in adietro. No? Ritorno a dire che questo deve essere, questo è il modo col quale noi conosciamo, ed è il modo più corretto, quello cioè di attribuire la necessità a qualunque fenomeno, a qualunque fenomeno. Chi ritiene che nel mondo come rappresentazione, no? Nel mondo come rappresentazione possa darsi qualcosa che si trovi ad essere libero, no? Dalla serie della catena, no? Della causa e effetto, dice una grande stupidaggine, insomma, per Schopenhauer. Se resta nell'ambito del mondo come rappresentazione. Perciò ogni necessità è condizionata, una necessità assoluta, cioè non condizionata, e dunque una contraddizione adietro. Perché essere necessario non può significare mai nient'altro che seguire da una data causa. Se invece lo si vuole definire come ciò che non può non essere, ciò che deve essere, no? Perché, si dà una pura spiegazione verbale, si fugge per evitare la spiegazione della cosa dietro un concetto astrattissimo. Però di là se ne è ricacciati dalla domanda, come mai è possibile, oppure è solo concepibile, che qualche cosa non abbia potuto non essere, siccome ogni essere è dato solo empiricamente? Allora è chiaro che questo è possibile soltanto in quanto vi è data o vi è presente una causa dalla quale esso risulta. Cioè, se noi concepiamo qualcosa di l'essere necessario, pensate di quelli che dicevano Dio, essere necessario, insieme assoluto, esprimevano una contraddizione. Perché dire essere assoluto, cioè essere sciolto da ogni vincolo, perché assoluto no, significa questo, sciolto da ogni vincolo, e dire allo stesso modo essere necessario significa, come dire, esprimere una contraddizione. Perché se è necessario, è dentro una catena che prevede l'effetto, no? Questo essere necessario è pensato come causa, ma in quanto causa deve essere pensato come effetto di una causa antecedente, no? Essere necessario e seguire da una data causa, appunto, sono perciò concetti sinonimi, i quali come tali possono essere scambiati. E seguire da una causa. Allora, capite che chi dice che Dio è essere necessario, l'essere assolutamente necessario, no, si trova poi in difficoltà, no, nel momento in cui si accorge che essere necessario e seguire da una data causa sono sinonimi, perché di Dio non si può dire che Dio segue da una data causa, in quanto essere incausato. No? Essere incausato è, lo dice più avanti, una contraddizione. Cioè è meglio che state zitti, è meglio che non utilizzate questi termini, questo che vuol dire Schopenhauer, perché nel momento in cui utilizzate il termine essere necessario, no? Essere necessario, causa e così via, allora dovete, come dire, restare necessariamente, qui è da utilizzare proprio il principio di ragione sufficiente, all'interno di una concezione dell'essere necessario, dell'essere causato, che implica che l'essere necessario sia stato a sua volta causato da qualcos'altro, no? E così è una catena che è la catena. Allora, il concetto favorito dei filosofastri, filosofastro l'avete trovato, proprio Hegel, di un essere assolutamente necessario, contiene dunque una contraddizione. Per mezzo del predicato assoluto, cioè, che significa assoluto? Sciolto, dicevo io, sciolto da ogni vincolo, no? Absolutus, no? Da ogni vincolo, indipendente da ogni altra cosa. Ma noi, con le nostre forme, non riusciamo a concepire in questo mondo come rappresentazione niente che possa essere libero da vincoli. Tutto per noi è vincolato. E poi ha questi quattro tipi di vincoli. Tutto. E chi dice che c'è qualcosa in questo mondo che è privo di vincoli fa un errore di logica. Questo vuol dire. Contiene dunque una contraddizione. Per mezzo del predicato assoluto, cioè indipendente da ogni altra cosa, esso annulla la definizione, soltanto per mezzo della quale il necessario concepibile ha un senso rispetto alla definizione. Cioè se io dico necessario significa, no, che è stato causato da qualcos'altro, implica una causa, se è necessario, necessità. Qui abbiamo di nuovo un esempio dell'abuso di concetti astratti a scopo di inganno metafisico, perché secondo lui Hegel, gli idealisti ingannavano, no, con i loro edifici così, no, va bene, sofistici, con i loro sofismi, come ne ho mostrato di simili, ottenuti per mezzo di concetti, così come il concetto di assolutamente necessario, dice lui, è contraddittorio, allo stesso modo sono contraddittori i termini sostanza immateriale. Se è sostanza, è materiale, non può essere immateriale, qui può fare lo stesso. causa assoluta, no? Causa assoluta, cioè sciolta da ogni vincolo. Non è possibile, se causa è effetto di una causa precedente, ragione in generale, eccetera. Sono concetti contraddittori, mi dice, ed erano i concetti utilizzati dagli idealisti. Non possono ripetere abbastanza che tutti i concetti astratti, questo è molto importante, e per questo lo sottolineiamo, non possono ripetere abbastanza che tutti i concetti astratti devono essere controllati per mezzo della intuizione. Schopenhauer ritiene che qualunque concetto astratto debba essere suffragato dalla intuizione, quindi intuizione si intende l'intuizione sensibile, l'intuizione sensibile, quindi attraverso l'esperienza sensibile. Ti trovi di fronte a un concetto causa assoluta? No, questo concetto. Vai a provarlo empiricamente. Riesci a provarlo? No. E allora è un concetto sbagliato. Secondo ciò, no, ma è importante questo, perché ci mostra come la filosofia di Schopenhauer, non è detto che sia una filosofia per forza platonica, neoplatonica, perché per esempio in questo caso non lo è assolutamente, perché dà una precedenza alla conoscenza sensibile, alla conoscenza empirica. Come fa a riconoscere che c'è un mondo al di là del mondo come rappresentazione, cioè che c'è il mondo come volontà? Tramite l'esperienza, no? Non sulla base di una idea del riconoscimento di un'idea innata, no? Del ricordo, di un'intuizione, di una rivelazione, ma attraverso l'esperienza, a partire da un'esperienza che è un'esperienza soggettiva, dicevamo. E qui arriviamo alle quattro volti, no? Di questa che è, fondamentalmente è la terza forma, no? Tramite la quale noi tutti ordiniamo un mondo che è il mondo illusorio. Per Kant invece illusorio non era, è questa la differenza, questa è la differenza anche tra Schopenhauer e Kant, che Kant era convinto che i fenomeni fossero il modo di apparire del mondo così com'è, il mondo noumenico, no? Ma che non fossero illusori, no? Che quindi il mondo fenomenico non fosse un grande imbroglio, no? Ai nostri danni. Ecco, invece per Schopenhauer il mondo come rappresentazione è un grande imbroglio. Ecco. Però al grande imbroglio collaboriamo tutti allo stesso modo, con gli stessi strumenti.
È comune.
No? Ecco. Per cui non è che ci sia, come dire, non è che ci sia una rappresentazione, non è che, che sia come dire, una costellazione di rappresentazioni, no? Per cui è possibile confrontare rappresentazioni diverse, no? È possibile che siano rappresentazioni diverse, ma questo per altri motivi. Nell'ambito scientifico la rappresentazione è una sola, se si seguono spazio, tempo e causalità, la rappresentazione è unica. Solo che è rappresentazione illusoria, solo che è rappresentazione come grande imbroglio. Si può fare un film su questo, Matrix, per esempio. Secondo ciò, in accordo con le quattro forme del principio di ragione, vi sono quattro diverse necessità. Allora, questo è il principio di ragione sufficiente, no? Il principio di ragione sufficiente. E vi sono quattro diverse necessità. Diciamo che sono i quattro volti diversi della necessità. Io avrei detto così, non è che siano quattro le necessità, sono quattro volti diversi delle necessità, quattro modi diversi della necessità, no? Il primo volto, no? Il primo modo di apparire della necessità è che lui qui è un catalogo, questo è un catalogo. Semplicemente si può partire da quella più importante, che forse è la necessità morale, è l'ultima, quindi è il catalogo, ma last but not least, no? Dicono gli inglesi, l'ultima, quella lì. Questa qui è la prima, la necessità logica. Secondo il principio della ratio cognoscendi, no? Grazie alla quale la conclusione deve seguire in modo inconfutabile, meccanicamente, come diceva Aristotele, la prova di sillogismo, no? Che presentavo prima, una volta che le premesse sono state riconosciute valevoli. Va bene? Allora, qui vuol dire che il principio di ragion sufficiente, inteso come causalità universale, si dà anche nel discorso razionale logicamente fondato. Nel discorso razionale logicamente fondato. Il rapporto logico, no, tra premesse e conclusione in un sillogismo è un rapporto in ultima analisi definibile secondo Schopenhauer come un rapporto di causalità, anche se viene definito un rapporto logico, no, tra premesse e conclusione. Cioè il fatto che non ci sia il fatto che il rapporto non sia calato nel tempo non vuol dire che non sia un rapporto di causalità. Perché noi quando pensiamo a una relazione di causalità, no? Pensiamo sempre a un prima e un poi, proprio cronologico, no? Va bene, se io urto con questo gesto la matita, e allora dico che il moto dell'astuccio, no? Determina il moto della matita. Ma fisicamente, e questo è l'altro volto, fisicamente questo che cosa implica? Implica che ci deve essere stato prima il movimento, il moto dell'astuccio, no? Prima, e conseguentemente, quindi dopo, nel tempo, il moto della matita. No? Cioè quando noi pensiamo alla causalità, pensiamo alla relazione, che è una relazione di causalità, una relazione che avviene nel tempo, che ha bisogno del tempo, che ha bisogno di un intervallo di tempo, no, per realizzarsi. Che ci viene? Allora, quello che vuol dire, questo è anche molto interessante da un punto di vista filosofico, perché comincia ad esserci una riflessione molto moderna, no, sul tempo, sul carattere illusorio anche del tempo. Quello che ci vuol dire qui semplicemente Schopenhauer è che causalità può darsi anche in quell'ambito, in quella sfera atemporale che è la sfera logica. La sfera logica è una sfera atemporale, cioè voglio dire, quando pensiamo ad un'idea, l'idea non è che si dia in un tempo e in uno spazio, è una sfera atemporale, quindi non implica il, no, lo scorrere del tempo.
Ci metterai un po' di tempo lo stesso in una elaborazione dell'idea,
ma da un punto di vista logico astratto non è necessario. Poi vedete la necessità fisica, che è quella ultimamente da me presentata secondo la legge della causalità, quella che propriamente viene definita causalità, grazie alla quale l'effetto, il moto qui della matita, non può mancare appena la causa, il moto della, no, dell'astuccio, che ovviamente va a incontrare, perché deve andare a incontrare la matita, no? Appena la causa si sia presentata. Terzo volto, anche qui la necessità matematica, addirittura qui siamo lo stesso come nel punto 1, quello logico, quello matematico, anche le figure geometriche, anche i numeri, come le idee sono al di fuori del tempo, lei può vedere, ma al di fuori del tempo fisico, anche se vengono, come dire, a definire quello che è il tempo formale, no, come intuizione pura, kantianamente intesa. Allora, leggo, la necessità matematica, secondo il principio della ratio essendi, grazie alla quale ogni relazione espressa da una vera proposizione geometrica, è così come essa la esprime, e ogni calcolo qui numerico, aritmetico, giusto, rimane inconfutabile. In sostanza, la relazione che c'è, tanto per dire, tra la somma degli angoli interni, no, e il triangolo, 180 gradi come somma degli angoli interni, vediamo un po' se c'è qualcuno, se no concludiamo, e il triangolo è una relazione necessaria che qui definisce come necessità matematica, ma che è riportabile al principio di ragione sufficiente, no? Così come la relazione che c'è tra i due termini di una equazione, tra i due termini di un'equazione, è una relazione affine, ma affine nel senso che è un modo di presentarsi del principio di ragione sufficiente affine a quello della causalità, no? Va bene? Per cui, dato un termine, deve essere dato anche il secondo termine, necessariamente, non può darsi un altro termine. Così come nel momento in cui si dà il moto, no, di qualcosa, no, che va verso qualcos'altro, si dà già e si può prevedere il moto del secondo, necessariamente. E quarta necessità, per un filosofo come Schopenhauer è più importante, la necessità morale grazie alla quale ogni uomo, anche, vedete un po', ogni animale deve, ed è in corsivo, sottolineato, cioè, no? Va bene, in corsivi, una volta a mano, cioè in manoscritto si sottolineano, deve compiere, appena il motivo si sia presentato, quell'azione deve compiere, cioè non può non compierla, non solo l'animale, va bene? Ecco. C'è il motivo, l'appetito, la fame, deve agire, va a mangiare. Se c'è la ciotolina lì, no, va a mangiare. E lo stesso vale per l'uomo, anche se noi poi mascheriamo, anche se le nostre, ecco il termine che non mi veniva prima e che mi è venuto adesso, anche se noi, con la nostra ragione, andiamo a esprimere, come dire, delle giustificazioni sofisticate. Cioè le nostre giustificazioni razionali sono sofisticate rispetto l'animale ha l'istinto, no? Ha l'istinto che è l'impulso, no? A mangiare, quando ce va a mangiare. Noi invece, a seconda della situazione dove ci troviamo, ecco, con la nostra ragione, va bene, creiamo, elaboriamo delle giustificazioni che in ultima analisi, no, servono per.
Uno dice sono a dieta e non mangio, perché per esempio non mangio. Ma la differenza dell'animale.
Le dico, e il fatto che lei non mangi, cioè il fatto
che
lei poi
non